24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath this bed.
Spezia, c'è poco da fare. L'unica riflessione vera è che in Italia si cerca più l'apparire che l'essere.
La sentenza della Corte mi fa sollevare un dubbio. Le regioni a statuto speciale su alcune competenze o su molte competenze hanno tutta l'autonomia necessaria, forse molto di più di quella che ci sarebbe con l'autonomia differenziata. E qui non c'è niente da dire, va tutto bene.
Io capisco che il percorso parlamentare può essere lungo e difficile, però democraticamente, se il popolo vota l'autonomia delle regioni, lo Stato deve fare di tutto per fare ciò che il popolo vuole. In secondo luogo, la Sardegna è contro a una cosa che però lei ha.
Questa contraddizione, caro ascoltatore, l'avevamo già sollevata, il fatto che appunto la Sardegna si fosse schierata contro l'autonomia differenziata pur essendo una regione a statuto speciale. Le regioni a statuto speciale, guardi, quella è una condizione diversa, cioè quella è una legge costituzionale approvata al Parlamento illo tempore, che le rende delle regioni a statuto speciale, cioè una cosa diversa. Qua ci sono delle regioni che stanno richiedendo appunto l'autonomia. Sull'apparire, l'essere, insomma, la discussione sulla la riflessione sulla chirurgia estetica è secondo me un po' tranchant, caro ascoltatore, in questo modo un po' tagliata con l'accetta questa posizione. È in realtà un argomento molto delicato che ha a che fare con anche con lo stare bene con noi stessi, con quali modelli sono imposti e quali modelli sono imposti, o meglio, si diffondono ampiamente, e a quali modelli ci rifacciamo. Ha a che fare con anche il non negare il fatto che l'apparenza ha una sua rilevanza. È molto sottile il confine, molto complicato da tracciare. C'è un'ascoltatrice, per esempio, che ha scritto poco fa, dice: a 28 anni mi sono dovuta sottoporre a una settoplastica e laser ai turbinati a cui ho aggiunto una rinoplastica. Il professore ha operato in modo tale da migliorare la mia vita fuori e dentro, rispettando e valorizzando la mia bellezza. Come al solito, poi dipende anche dal professionista che scegli, da come ti muovi, dalle selezioni che fai. Ripeto, ancora una volta, dai modelli. E quella è una riflessione importante. Mi chiede un ascoltatore: fai tante riflessioni ma non arrivi mai a una conclusione. A volte non si arriva alla conclusione, caro ascoltatore, perché è così, perché i dubbi aperti sono tanti, perché le complessità sono tante, perché le persone sono tante, le idee delle persone sono tante. Non posso entrare nella testa di queste persone. Un naso gigantesco, non ho mai pensato di farmi una rinoplastica. Mi sono accettato, per così dire, con il mio nasone. Eccoci, venerdì 15 novembre alle 7:22 minuti. Con Carmelo Lauricelli, regia Marco Santoro, in assistenza in redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, come sempre. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre con le nuove cure gratuite in arrivo per la sanità. Dal 30 dicembre ci saranno nuove cure a carico del Servizio Sanitario Nazionale, attese da 8 anni, spaziano dalle prestazioni per la procreazione assistita ad oltre un centinaio di patologie rare. diagnosi gratuita della celiachia, riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, sono i nuovi livelli essenziali di assistenza. E c'è anche una revisione delle tariffe, ci arriveremo in corso di rassegna stampa. E se volete, in parte collegato a questo, perché qua in mezzo ci sono invece i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, e ci sono le regioni che hanno alle quali è delegata gran parte delle prestazioni sanitarie, ci sono tutte le aperture sull'autonomia. Colpo alla legge, secondo il Corriere della Sera. Stop della consulta, secondo il Quotidiano Nazionale. Troppa autonomia, secondo Avvenire. 7 no dalla consulta, secondo il Messaggero. Sì all'autonomia, ma non così com'è, il Giornale. Autonomia smontata la riforma, secondo la Repubblica. Una consulta che fa a pezzi l'autonomia, secondo Domani. L'autonomia che finisce nell'indifferenziata, è il titolo giocoso del Fatto Quotidiano. Autunno Calderoli è il titolo del Manifesto. La consulta smonta l'autonomia, titola La Stampa, anche se l'apertura vera e propria è dedicata a Elon Musk. Pieni poteri Musk tratta con Teheran. Arriveremo anche a questo, all'incontro tra Trump e l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Mistero fitto è il titolo del Riformista. I veti incrociati, i PPSD insidiano il commissario italiano. Favori e denaro, gli intrecci tra sinistra e miliardari americani è il titolo della Verità. Libero si esercita su questa storia abbastanza curiosa delle persone che lasciano X per la vicenda di Musk. Che fate voi? Siete su X, su Twitter? Lo lasciate perché terribile assalto alla democrazia, o ve ne andate come hanno fatto per esempio Francesco Guccini, Sandro Ruotolo e Piero Pelù? Immagino la disperazione di Donald Trump, di Elon Musk per Piero Pelù. Stranamore, il capo dell'esercito italiano, basta burocrazia, basta pacifismo, prepariamo la guerra. Il titolo dell'Unità è quello che definisce il folle discorso del capo dell'esercito italiano Carmine Masiello. Queste le aperture principali dei giornali. Vi voglio, prima di perdercelo nel giro della rassegna stampa, una sola storia dalle cronache locali, che però è una storia che a mio giudizio potrebbe allargarsi o promette di allargarsi, e quantomeno è qualcosa della quale bisogna dar conto, perché ci siamo occupati molte volte della condizione delle carceri italiane, ci siamo occupati molte volte delle numerose indagini aperte per tortura e violenze nei confronti dei carcerati da parte della polizia penitenziaria, e poi ci accorgiamo che quando arriva un'assoluzione al direttore del carcere o alla polizia penitenziaria, finisce nella cronaca locale, nella fattispecie quella di Repubblica Torino. Cosa succede? La vicenda riguarda il carcere delle Vallette a Torino, e la sentenza è una sentenza della Corte d'Appello nella quale l'ex numero uno del carcere Domenico Minervini, imputato nell'inchiesta sulle presunte torture, è stato scagionato. Confermata l'assoluzione di Giovanni Albero Tanza, ex comandante del reparto di polizia penitenziaria, accusato di favoreggiamento, e l'allora agente Alessandro Apostolico per insufficienza di prove. Era stato imputato per tortura e condannato in primo grado per abuso di autorità. 9 mesi cancellati perché il fatto non sussiste. Erano episodi avvenuti tra il 2017 e il 2019 nel blocco C del carcere di Torino destinato ai sex offender. E questi erano quelli che avevano chiesto il rito abbreviato, se non vado errato. Ci sono altri 21 agenti che accusati di aver organizzato aggressioni nei confronti di una decina di detenuti, ma questa sentenza della Corte d'Appello fa pensare che quest'altra parte del processo possa finire più o meno nella stessa maniera. Nella requisitoria, i magistrati, l'accusa aveva parlato di condotte crudeli, violenti, vessatorie, disumane, degradanti e mortificanti compiute da chi aveva il compito istituzionale di tutelare i detenuti. C'è stata la tortura dello Stato nei confronti di chi lo Stato stesso avrebbe dovuto tutelare, diceva l'accusa. E ora sono assolti. Andiamo invece in un luogo nel quale di tortura vi è certezza, ossia l'Iran, e con questo apriamo il capitolo estero che ci porterà a Donald Trump. È già sostanzialmente sparita dai giornali, e l'abbiamo detto da qualche giorno, quella ragazza Aho Dariei che camminava nell'università islamica Azad di Teheran spogliata fino all'intimo e poi portata in una, aperte virgolette, clinica psichiatrica, chiuse virgolette, perché considerata dal regime una persona con dei problemi mentali. Leggo dal Foglio che l'ultima mossa del regime di Teheran per esprimere il dissenso delle iraniane è l'apertura di una clinica specializzata nell'abbandono dell'hijab, nell'abbandono del velo. La notizia dell'apertura di cliniche per le donne che non indossano correttamente il velo è un'ulteriore conferma della volontà delle autorità iraniane di sminuire chiunque sfidi il codice di abbigliamento della Repubblica Islamica come affetto da disturbi psicologici. Mehri Talebi Darestani, capo del Dipartimento Donne e Famiglia del quartier generale di Teheran per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, dirigerà la clinica che sarà dedicata al trattamento scientifico e psicologico della rimozione dell'hijab, in particolare per la generazione degli adolescenti, dei giovani adulti e delle donne che cercano un'identità sociale islamica. Il progetto, spiega, è incentrato sulla promozione di dignità, modestia, castità e hijab. Così è nella Repubblica Islamica, che torna al centro della scena, ne scrive bene Alberto Simoni a pagina 19 del quotidiano La Stampa, con un fatto irrituale, l'incontro tra Elon Musk e l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Amir Sayed Iravani. Sono stati due funzionari iraniani a descrivere al New York Times il meeting che aveva l'obiettivo di allentare la tensione fra Stati Uniti e Teheran. L'incontro è durato oltre un'ora e, sempre secondo il resoconto degli iraniani, è stato positivo e con buone notizie. E però comprenderete che è veramente irrituale che come se Cottarelli all'epoca si fosse occupato di politica estera, adesso la metto così, nel senso che lui sarebbe la persona che si deve occupare della spending review del governo, pur essendo un uomo estremamente vicino a Donald Trump. Nel frattempo le prime mosse, spiega Simoni, sul fronte della politica estera si fanno vedere. Trump ha promesso di nominare al più presto un inviato speciale per l'Ucraina, potrebbe essere Richard Grenell, che era l'ex ambasciatore americano in Germania, presente sia alla telefonata fra Trump e Zelensky, sia a quella poi smentita con Putin il giorno dopo. Ma certo è che l'iniziativa di Musk, che è un privato cittadino al momento, spiazza osservatori e regole dell'azione diplomatica. Washington e Teheran non hanno rapporti ufficiali e diplomatici da oltre 40 anni, si sono sempre parlati per interposto paese, in sostanza. L'idea che si stanno facendo in Iran è che con Trump, imprenditore incline a trattare senza pregiudizi, possano esserci delle opportunità, si mira all'allentamento delle sanzioni. Nel frattempo la squadra si compone di Donald Trump e si arricchisce di Robert F. Kennedy, che è il noto Novax, erede della nota famiglia democratica. Però ci sono una serie di nomine che hanno suscitato critiche pesanti nel partito. Su tutte il nuovo, diciamo, quello che potremmo definire il ministro della giustizia, Gaetz, il quale era stato indagato, come abbiamo detto, per una serie di vicende sessuali e anche per l'utilizzo di droga. La senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, repubblicana, nel sentire di Gaetz ha reagito: questa non è una nomina seria. La collega Susan Collins dice: sono sotto shock, queste nomine devono essere approvate dal Senato, dove i repubblicani hanno 53 seggi contro i 47 dei democratici. Tuttavia molti senatori repubblicani corrono per la rielezione tra due anni anche in stati nei quali Trump non ha vinto, e quindi dicono: qua ci giochiamo la pellaccia, forse con conviene bocciare alcuni dei candidati più difficili. La vicenda potrebbe riguardare Gaetz, così come potrebbe riguardare Tulsi Gabbard, che viene messa a capo dei servizi segreti, a coordinare quindi 18 agenzie, tra cui anche la CIA e l'FBI, ed è una che si è espressa piuttosto favorevolmente nei confronti di Vladimir Putin. Potrebbe avere vita più facile, il pezzo che lo sto leggendo da Anna Guaita da New York a pagina 8 del Messaggero, potrebbe avere vita più facile appunto lo stesso Kennedy. C'è poi chi dice c'è del metodo in tutto questo, nelle nomine pazze di Trump, lo scrive per esempio a pagina 5 della Verità Stefano Graziosi. Primo, promuovere uno spoil system nell'intelligence e nel Dipartimento della Difesa per silurare o comunque depotenziare la filiera di funzionari risalenti all'amministrazione Obama. Secondo, il presidente in pectore punta a snellire gli apparati, a tagliare i finanziamenti stanziati dal predecessore per le politiche di inclusione. E poi ancora, sostiene Graziosi, è chiaro che queste nomine spiazzano anche all'estero. L'idea è quella di sparigliare le carte per creare nervosismo a Pechino, Teheran e Mosca. L'imprevedibilità è un fattore essenziale per ripristinare la capacità di deterrenza. Una pausa e poi tutta la vicenda dell'autonomia.
24 mattino.
Appena si è saputo che Ruotolo se n'è andato da X, sono successi due fatti fondamentali. Musk era preoccupatissimo e non ha dormito stanotte. Io stamattina mi sono iscritto.
Ma perché ci avete tutti con sto polo Piero Pelù?
Ha ragione, caro ascoltatore, ha ragione. Se n'è andato anche Elio Ristoretese, tra l'altro, ma se ne sono andati anche altre cose, ma, diciamo un po' più, per esempio il Guardian ha deciso di lasciare X. Io devo dire la verità, rimango perplesso, nel senso che pur avendo tutti i grandi dubbi che ci sono a fronte di una piattaforma nella quale sono da anni e che è cambiata radicalmente e che dà sempre più valore a contenuti non propriamente, a volte anche razzisti, con delle caratteristiche non, diciamo, anche a notizie false e via dicendo, e sta diventando di fatto il megafono politico di una persona, perché di fatto è il megafono politico di una persona che ora fa parte di un'amministrazione, nonostante questo è sempre un occhio sul mondo inevitabilmente, se uno sa chi seguire e come seguirlo, basta non affidarsi troppo all'algoritmo per quanto possibile. Va bene, l'autonomia dunque, e qua tra la soddisfazione malcelata, secondo me, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, arriva questo stop della consulta, che è uno stop molto duro in realtà, al di là di come lo troverete rappresentato da qualche parte. Ne scrive Gianni Trovati benissimo sul Sole 24 Ore. Il titolo è questo: prestazioni, materie e Parlamento, da correggere tutti gli snodi chiave. Dunque, 7 profili di legittimità costituzionale, 5 norme salvate a patto di darne una lettura costituzionalmente orientata. Potrebbe suonare così: l'autonomia differenziata si può fare, ma la cornice disegnata dalla legge quadro ha bisogno di correttivi profondi sugli snodi centrali dell'intero meccanismo. Primo snodo, e forse il più rilevante dal punto di vista operativo, è quello che già citavo prima alle 6.30. Investe quello che Gianni Trovati definisce il cuore del processo. Che cosa può essere trasferito alle regioni? Non materie o ambiti di materie, ma solo specifiche funzioni legislative e amministrative, e cioè i singoli filoni di attività che compongono una materia. Il loro trasferimento va giustificato in relazione alla singola regione alla luce del principio di sussidiarietà. Tradotto significa, per esempio, che non possono essere devolute in blocco a una regione l'istruzione o le professioni, due delle 23 materie di legislazione concorrente elencate all'articolo 117 della Costituzione e quindi possibile oggetto di autonomia differenziata. Ma il trasferimento può riguardare in questi casi funzioni come il personale di un dato livello scolastico, e comunque anche questo va giustificato, va spiegato perché quella regione, per quelle sue motivazioni motivazioni specifiche ha bisogno di avere la delega su quel personale scolastico o la disciplina di singole professioni non regolamentate. E poi c'è tutta la parte economica, i LEP e non solo, nota Gianni Trovati, o le entrate tributarie, nota Gianni Trovati in un altro pezzo sempre sulla stessa pagina, che agli addetti ai lavori non sarà sfuggita l'ampia sovrapponibilità tra le indicazioni comunicate ieri pomeriggio dalla Corte Costituzionale e le obiezioni sollevate dall'Ufficio parlamentare di bilancio nelle audizioni lungo il corso della riforma. Uno di questi è la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Non entro nel dettaglio qua, però è un punto centrale, così come un punto centrale sono i livelli essenziali di prestazioni. Trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore. Dal punto di vista politico vi do lettura rapida di questa parte finale del pezzo di Marcello Sorgi sulla Stampa, pagina 6. Due conseguenze più immediate nel pronunciamento della Consulta. La prima è che una riforma punto qualificante del programma di governo, il cui parto è già stato assai travagliato, deve in sostanza essere riscritta e riapprovata. La seconda è che non si farà più il referendum che era stato baldanzosamente promosso dalle opposizioni, con una raccolta di firme oltre ogni previsione, grazie anche alla possibilità di utilizzare le firme digitali. La Corte questo non lo ha detto esplicitamente, ma va da sé che, non essendovi più la legge che doveva essere sottoposta al giudizio popolare, anche la consultazione non ha più alcuna ragione di esistere. I promotori avranno modo di rifletterci quando la nuova versione della riforma sarà approvata, ma intanto potrebbero dichiararsi vincitori, perché se non proprio cancellata, la legge sulle autonomie è fortemente azzoppata e non è prevedibile quanto tempo occorrerà al governo per presentarne una nuova versione. Questo direi in larga parte quello che c'è sull'autonomia. Poi più avanti avremo abbiamo aperto con un presidente di regione questa settimana, Luca Zaia, che ha presentato il suo nuovo libro che parla proprio dell'autonomia. Chiuderemo con un presidente di regione alle 8.35, sarà con noi Stefano Bonaccini. Intanto andiamo al traffico e poi ci ritroviamo subito dopo e parliamo di manovra, a partire da questo emendamento di Forza Italia per dare soldi alle parità, più soldi alle scuole paritarie.
24 mattino.
Il caso del bonus per le paritarie è una discussione che non si esaurisce mai in questo paese. Un bonus annuo, scrive Valentina Santarpia, pagina 6 del Corriere della Sera, un bonus annuo fino a 1.500 euro per ogni studente delle scuole paritarie, che siano primarie, secondarie, di primo grado, secondarie di secondo grado, quindi tutto, diciamo, elementari, medie e superiori, così la semplifichiamo, purché la famiglia abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro. È la proposta contenuta in un emendamento alla legge di bilancio presentato da Fratelli d'Italia, scusate, non era Forza Italia, chiedo scusa, primo firmatario il deputato Lorenzo Malagola, che ieri ha scatenato le proteste di opposizione e sindacati, pur non essendo ancora stato ammesso alla discussione in Parlamento. Due posizioni diverse. La responsabile scuola del Partito Democratico, Irene Manzi, dice: è un emendamento che punta a dividere, siamo in un sistema che già da 24 anni prevede la parità scolastica, lo Stato assegna già fondi alle paritarie per garantirne la sopravvivenza, nella legge di bilancio 2025 ci sono quasi 704 milioni di euro come contributo e anche durante il Covid si intervenne quasi all'unanimità per evitare che molte dovessero chiudere, furono stanziati 300 milioni come ristoro con il decreto rilancio del 2020. Altra posizione è quella di Anna Monia Alfieri, suora Anna Monia Alfieri, referente per la scuola dell'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia, ovviamente favorevole, dice: noi siamo abituati a sentire che quando un alunno frequenta le scuole statali è tutto gratuito, invece anni di studio hanno dimostrato che costa 10.000 euro di tasse dei cittadini all'anno. Il Ministero dell'Istruzione stesso ha emanato un indice nel 2004, calcolando che il costo medio a studente è 7.000 euro l'anno. Quando lo stesso alunno sceglie la paritaria, che anch'essa una scuola pubblica per una legge varata da Berlinguer, costa allo Stato 500 euro. La differenza la paga la famiglia con la retta. Ma poiché le rette sono sempre molto al di sotto del costo medio studente, al massimo arrivano a 4.000 euro. Le paritarie negli anni si sono indebitate e stanno chiudendo al ritmo di 200 all'anno. Quelle che possono alzano le rette, diventano scuole elitarie. Così gli alunni fuggono nelle statali e diventano un costo ulteriore per lo Stato. Il voucher è un salvagente lanciato al paese. Così due posizioni diverse su questo tema. E sempre a proposito di legge di bilancio, c'è questo emendamento, anche questo mi pare degno di discussione, per così dire, che in questo caso, questo sì, è di Forza Italia, di Roberto Pella e Francesco Cannizzaro. Gli emendamenti, lo ricordiamo, sono le proposte di modifica ad una legge, in questo caso la legge di bilancio e quindi la manovra. Coppie giovani sì, ma solo quelle che hanno un progetto di vita finalizzato al matrimonio e al massimo entro i 30 anni. Si tratta della garanzia che copre il 50% della quota capitale del mutuo, che è riconosciuta oggi in via prioritaria alle giovani coppie, oltre che alle famiglie con un solo genitore e ai figli minorenni. Ora la proposta chiede di riservare la corsia preferenziale, appunto, solo alle giovani coppie under 30 che pensano di sposarsi. Che come poi possano provare il fatto che pensano di sposarsi, non è chiaro, non so se... Devono avere le pubblicazioni per ottenere questo beneficio fiscale, chissà. Intanto oggi ci sarà una prima scrematura delle proposte di modifica alla legge di bilancio, il totale dovrebbe scendere a 600, poi scrivono Giuseppe Colombo e Antonio Fraschilla sul quotidiano La Repubblica. Come anticipato ieri da Repubblica, lo schema dei super segnalati, cioè sono gli emendamenti sui quali si andrà al voto, quelli più... a cui tengono di più i partiti, si asciugherà ancora fino a 250 e ognuno porterà il suo pacchetto di modifiche alla manovra. Sul tema della manovra resta in ballo, come sapete perfettamente, la questione del reperire i fondi per quanto riguarda i conti dello Stato. Oggi c'è una proposta che arriva, e anche qua degna di riflessione, capire se serve oppure no, pagina 2 del Sole 24 Ore la trovate, che riguarda il mondo del lavoro domestico, dove, come sapete, c'è un tasso di evasione molto alto, sia fiscale che contributiva. Si parla di 2,4 miliardi di nero, e a Sindatcolf, che è una delle principali, forse la principale organizzazione datoriale, cioè l'associazione che raccoglie le persone che danno lavoro al personale domestico, quindi colf, badanti e via dicendo, lancia questa proposta e ne scrive Giorgio Pogliotti. Bisogna ripensare il fisco sul lavoro domestico, introducendo un credito d'imposta al 50% con l'effetto di far dimezzare il tasso di irregolarità. Il tasso di irregolarità adesso è calcolato in circa metà del lavoro domestico complessivamente, e portarlo fino al 21% e far emergere 460.000 lavoratori in nero. È contenuto nel rapporto 2024 Family Network, laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico dell'ufficio studi di Assindatcolf con Censisef, Centro Studi Ricerche IDOS e Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. E l'idea, appunto, è dare un credito d'imposta per far sì che emerga il nero. La cosa consentirebbe, appunto, maggiori incassi e l'emersione, secondo questa stima di Assindatcolf, l'emersione del nero. Uno spunto interessante. Sempre dal Sole 24 Ore vi voglio riportare sul pezzo di Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi, che trovate invece a pagina 3, che racconta di una novità, di una serie di novità molto importanti che arrivano per tutti gli italiani a partire dal 30 dicembre prossimo, quando scatteranno le nuove tariffe per visite, esami e protesi rimborsate a ospedali e strutture private, e arrivano le nuove cure che vengono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono tantissime cose. Prestazioni di procreazione medicalmente assistita, oggi garantite solo in alcune regioni grazie a fondi propri oppure a pagamento del privato. E c'è l'inserimento di oltre un centinaio di patologie nell'elenco delle malattie rare. C'è la diagnosi e il monitoraggio gratuito della celiachia, i nuovi screening neonatali, il riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, strumenti diagnostici innovativi come l'enteroscopia con microcamera ingeribile, diversi ausili informatici e di comunicazione per disabili, compresi gli arti artificiali, ma anche esami e visite per tenere sotto controllo disturbi alimentari come bulimia e anoressia che allarmano tante famiglie. È arrivato il via libera delle regioni, come al solito poi i tempi bisogna vederli, comunque, perché il via libera delle regioni è arrivato, condizionato ad alcune modifiche legate alla complicata vicenda delle tariffe, che ha concentrato le forti critiche di molte categorie rappresentative dei privati accreditati. Le regioni hanno ottenuto che sulle prestazioni prescritte entro il 29 dicembre possano restare in vigore le tariffe vecchie per un anno prorogabile di ulteriori 6 mesi. Vedremo. Il GR a dopo.